Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Come da tradizione, venerdì di Pasqua con forte traffico verso sud, picco di 20 km a San Gottardo, i consigli del TCS per gli automobilisti. E siamo ormai al decimo giorno di vento persistente a sud delle Alpi, un fenomeno che non si vedeva dal 2009, ma da domenica sarà tutto finito. Nuovi dazi di Trump sui medicinali per la Svizzera al 15%, la farmaceutica non ci sta e chiede a Berna sforzi per arrivare a quota zero. 500 tra droni e missili in Ucraina, in corso un vasto attacco su varie città del paese, un'offensiva che sta avvenendo in pieno giorno, non di notte. Dagli Stati Uniti al Pentagono cade un'altra testa, il segretario alla difesa Pete Hegseth fa fuori il capo di Stato Maggiore dell'esercito americano. La denuncia di Amnesty International: il regime iraniano sta reclutando bambini soldato di 12 anni, è una grave violazione del diritto umanitario. Come ogni venerdì pasquale, il Fondo Valle del Cantonuri sta ospitando una lunga coda di automobili e di vacanzieri diretti verso sud e fermi davanti al portale nord del San Gottardo. Poco fa si sono toccati i 20 chilometri con tempi d'attesa di oltre 3 ore. Al di là del tempo perso, una situazione che nasconde qualche insidia per i veicoli, così come per i passeggeri più irrequieti. Alan Crameri.
Code per tutta la notte al portale nord. Il momento migliore è stato verso le 3, con 7 chilometri e solo un'ora di attesa. Poi il flusso di veicoli è tornato ad aumentare. Il Touring Club svizzero si aspettava una Pasqua molto trafficata e non solo per la voglia di bel tempo in un periodo freddo e umido al nord.
Wir haben jedes Jahr ein bisschen eine andere Situation und in 19 Kantonen haben die Frühlingsferien begonnen.
Quest'anno le vacanze di primavera sono iniziate praticamente contemporaneamente in 19 cantoni, oltre che in vari länder germanici, ci spiega la portavoce del TCS Vanessa Flack. Per questo si stanno raggiungendo livelli da record. Il record assoluto sono i 25 chilometri del 1998, ma rispetto agli ultimi anni solo il 2022 è andata peggio finora. Allora erano 22 i chilometri ed era il primo anno dopo le restrizioni per la pandemia. Flack spera che tutti gli automobilisti incolonnati abbiano fatto controllare il veicolo prima di partire, perché il continuo stop and go, così come le ore sotto il sole, sollecitano molto il motore, aumentando il rischio di guasti. L'indicazione della polizia del Cantonuri è di non lasciare l'autostrada, cercando di accorciare il tragitto attraverso le strade cantonali, così come di formare un corridoio d'emergenza in mezzo quando ci sono due corsie. Il TCS invece pensa a chi, stufo dall'attesa, vuole sgranchirsi le gambe. La portavoce Vanessa Flack ricorda che in autostrada è vietato uscire dal veicolo, anche se in queste situazioni, perlomeno al San Gottardo, la polizia non è così rigida. Ma pedoni e bambini di corsa tra le automobili si espongono a vari rischi, ad esempio legati alle motociclette, che superano, anche se sarebbe proibito. Pensando al rientro, quando le code non saranno più nel Cantonuri, ma in Ticino, le giornate col traffico più intenso saranno domenica e lunedì. Siccome quest'anno le vacanze nei cantoni svizzeri finiscono in maniera più scaglionata rispetto all'inizio, il TCS al portale sud si aspetta picchi un po' meno alti.
Code verso sud a record quasi dunque, grazie a previsioni meteo che danno bel tempo nel lungo weekend pasquale e anche oltre. Sono state però giornate anche caratterizzate dal forte vento con una persistenza inusuale. Allora siamo collegati con Meteo Svizzera, Locarno Monti, Lisa Moser, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ormai da 10 giorni, dal 25 marzo, che registriamo un forte vento a sud delle Alpi, ci può spiegare innanzitutto l'origine di questo fenomeno?
Beh, magari partirei dicendo che comunque la primavera, soprattutto il mese di marzo, è un po' a livello proprio climatologico la stagione più ventosa, e nel particolare proprio per quanto riguarda questi 10 giorni si è trattato di un anticiclone che è rimasto piuttosto stazionario sul vicino Atlantico, con delle correnti da nord persistenti che hanno portato anche dell'aria più fredda a nord delle Alpi. E questo ha favorito lo sviluppo di una differenza di pressione fra il nord e il sud delle Alpi, che è un po' anche il motore del vento da nord, quindi proprio il fatto di avere una differenza di pressione e in quota un sostegno da nord hanno favorito questa situazione di vento da nord persistente che ci ha interessato per gli ultimi 10 giorni.
Questo per quanto riguarda il fenomeno, e capito che a marzo, insomma, siamo più soggetti al vento. Possiamo dire però che c'è qualcosa di eccezionale nella persistenza, nel periodo prolungato, comunque 10 giorni di vento così non è certamente usuale.
Beh, sicuramente è un fenomeno piuttosto raro, forse non lo definirei eccezionale per il fatto che non abbiamo una serie di misure sufficientemente lunga da poterlo veramente classificare a livello climatologico. I nostri dati, soprattutto la stazione di Lugano, risalgono al 2007, dove dal 2007 che vengono calcolate le ore di vento da nord alla stazione. E quello che si vede è che dal 2009 non si verificavano così tante ore di vento da nord nel mese di marzo, e andando a guardare un pochino più nel dettaglio questi dati, effettivamente è piuttosto raro che si siano verificate comunque queste ore tutte consecutivamente in questi 10 giorni, quindi avere una persistenza, diciamo così, marcata è piuttosto raro, e nei nostri dati non si era visto fino ad ora e da quando abbiamo i dati.
Quindi i dati confermano un po' quella che era la nostra impressione. È uno sguardo in breve per concludere, vento che è destinato a cessare nelle prossime ore o ci accompagnerà ancora in questo weekend?
È destinato a cessare però lentamente, e dipende anche dalla regione in cui ci troviamo. Oggi soffierà ancora a tratti moderato fino alle pianure, domani interesserà principalmente le valli superiori e la montagna, soffiando ancora ad intensità moderata, e poi da domenica cesserà, quindi potremo lasciarci questa fase di favogno prolungata alle spalle.
Grazie a Lisa Moser di Locarno Monti per queste spiegazioni, una buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
In Ticino è deceduto l'agente di sicurezza investito mercoledì sera a Cadenazzo. L'uomo, un 62enne italiano residente in Italia, stava regolando il traffico accanto al cantiere della rotonda tra via San Gottardo e via Monteceneri quando è stato urtato da un'auto che circolava in direzione di Locarno. Sbalzato di alcuni metri, è stato ricoverato al Civico di Lugano, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Torniamo ora sulla decisione del presidente americano Trump, che ha annunciato dazi fino al 100% sull'importazione negli Stati Uniti di farmaci protetti da brevetto. Alle esportazioni farmaceutiche svizzere si applicherà invece una tariffa ridotta del 15%, ma superiore a quella attuale. Di fatto una decisione che preoccupa Interpharma, ce ne parla Maria Iannuzzi.
In una dichiarazione su LinkedIn, l'associazione di categoria Interpharma avverte che le tariffe imposte dagli Stati Uniti rischiano di compromettere la produzione e le catene di approvvigionamento di farmaci a livello globale, ostacolano la ricerca e lo sviluppo e, in ultima analisi, danneggiano i pazienti di tutto il mondo. L'associazione invita la Svizzera a migliorare le proprie condizioni quadro per rimanere anche in futuro una sede attraente per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di farmaci innovativi, e chiede al Consiglio federale di impegnarsi a trovare una soluzione equivalente a quella concessa al Regno Unito. L'obiettivo per Interpharma è esentare il più possibile l'industria farmaceutica dai dazi doganali. I due colossi svizzeri, Roche e Novartis, non dovrebbero essere colpiti, dovrebbero essere esentati dai dazi, avendo già stipulato accordi con gli Stati Uniti. Hanno accettato di abbassare il prezzo di determinati farmaci e nel contempo hanno annunciato investimenti importanti nei prossimi anni negli Stati Uniti. L'obiettivo della Casa Bianca è chiaro: rafforzare la produzione interna e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il governo svizzero considera l'introduzione di ulteriori tariffe statunitensi sui prodotti farmaceutici come un onere aggiuntivo per l'industria farmaceutica svizzera esportatrice.
Una brutta sorpresa nell'uovo di Pasqua, un cattivo segnale per l'economia svizzera. Queste alcune delle reazioni al controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa per multinazionali responsabili. I promotori ribadiscono che il settore delle materie prime non deve essere escluso. Ci dice di più Paola Latorre.
È iniziata la consultazione per la legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese, una legge che il Consiglio federale propone quale controprogetto all'iniziativa per multinazionali responsabili. Contiene delle disposizioni importanti che le società devono osservare in merito alla protezione dei diritti umani e dell'ambiente, e riprende quanto aveva previsto di fare l'Unione Europea. Ma Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha nel frattempo deciso di allentare la normativa per ridurre il carico burocratico delle imprese. Ora il Consiglio federale si spinge ancora oltre, ha sottolineato Monica Rühl, direttrice di Economie Suisse, ai microfoni di SRF, proponendo 46 nuovi emendamenti legislativi per imporre ulteriori obblighi alle imprese. Questo è inaccettabile, siamo irritati e ci opporremo a questo controprogetto. Un controprogetto che riguarda solo le multinazionali con sede in Svizzera. Quelle con più di 5.000 posti di lavoro e un fatturato mondiale superiore a 1,5 miliardi di franchi dovranno sottostare all'obbligo di diligenza. Quelle con più di 1.000 posti e un fatturato di più di 450 milioni dovranno presentare una relazione per riferire dei rischi in relazione all'ambiente, alle questioni sociali e ai diritti umani. E questo è problematico, secondo il comitato di iniziativa, il consigliere nazionale del centro, Giorgio Fogno.
E nel settore delle materie prime, che è un settore anche molto sensibile a livello di diritti umani e di rispetto dell'ambiente, vi sono realtà che fatturano fino a 300 miliardi di dollari e sono realtà svizzere, ma che però impiegano poche decine di dipendenti. In questo senso l'idea dell'iniziativa verrebbe non soddisfatta e questo non è qualcosa di accettabile.
La consultazione si chiuderà ai primi di luglio. Il voto è previsto al più tardi nel 2028.
E siamo alla pagina estera. In Ucraina da questa mattina è in corso un insolito attacco aereo in pieno giorno, un attacco che sta prendendo di mira alcune delle principali città del paese, compresa Kharkiv e Dnipro. Per capire la portata di questa offensiva abbiamo in diretta il nostro collaboratore da Kiev, allora Davide Maria De Luca, che cosa sta succedendo?
Sì, è stata una sveglia questa mattina piuttosto insolita, con allarmi aerei che sono scattati intorno alle 9, poi alle 10, 10 e mezza, prima nella parte orientale del paese, poi in tutto il resto dell'Ucraina. Secondo l'aviazione di Kiev ci sono almeno 500 droni che hanno colpito l'Ucraina e decine di missili, e l'attacco in alcune regioni del paese non sembra ancora terminato. Purtroppo il bilancio però comincia già a essere pesante, ci sarebbe un morto nella regione di Kiev, dove è stata colpita tra le altre una clinica veterinaria. Un'altra persona è stata uccisa nella regione di Zhytomyr, mentre ci sono almeno 7 feriti, tra cui diversi sarebbero gravi, a Kharkiv. E nel frattempo questo attacco ha prodotto anche un ritorno dei blackout, dopo un mese in cui la situazione elettrica dell'Ucraina sembrava molto migliorata. Manca l'elettricità in 6 regioni. Ma nonostante questo attacco, Zelensky, il presidente dell'Ucraina, continua a ribadire la sua offerta alla Russia di una tregua da tenersi nei mesi pasquali. Il Cremlino però per il momento non sembra affatto intenzionato ad accettarla.
Grazie Davide Maria De Luca in diretta da Kiev per questi aggiornamenti. Licenziato con effetto immediato il capo di Stato Maggiore dell'esercito americano, il generale Randy George. Il capo del Pentagono Pete Hegseth prosegue così la sostituzione dei più alti vertici militari con figure di grado inferiore. Intanto stamattina l'Iran è tornato a colpire il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, e le difese aeree iraniane affermano di aver abbattuto stamane un caccia F-35 statunitense nel centro del paese. Ma per tutti gli aggiornamenti sentiamo Bettina Müller.
Non è stato spiegato il motivo per la rimozione immediata, in piena guerra contro l'Iran, del generale a 4 stelle Randy George, veterano delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Il portavoce del Pentagono si è limitato ad annunciare il pensionamento anticipato di George e il nome del suo successore ad interim, un fedelissimo di Pete Hegseth, ma di 2 gradi inferiore rispetto al generale appena silurato. I media statunitensi ipotizzano divergenze sulle promozioni. Contrariamente a quanto auspicato da Hegseth, George si sarebbe rifiutato da mesi di bloccare la promozione di 2 donne graduate e di 2 ufficiali neri che riteneva particolarmente meritevoli. George è il 4º alto ufficiale ad essere licenziato da Hegseth in quella che ormai viene vista come una purga della vecchia guardia militare. Intanto emerge lo scarto tra le dichiarazioni trionfalistiche dell'amministrazione Trump sull'entità degli obiettivi colpiti in Iran e la realtà sul terreno. Ieri, in un post su Truth Social, Trump esultava per il bombardamento del nuovo ponte che collega Teheran alla città di Karaj. Un ponte che in realtà era ancora un cantiere in costruzione, come mostrano le foto diffuse oggi dalle autorità iraniane, che comunicano la distruzione di 28.000 palazzi residenziali a Teheran in questo mese di guerra. Stamattina, inoltre, un caccia statunitense è stato abbattuto dalla difesa antiaerea iraniana nel centro del paese. un F-35, secondo i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano non ha ancora confermato, ma ha smentito invece un altro abbattimento di aereo americano di ieri, rivendicato dall'Iran. Iran che stamattina ha anche colpito con un drone una raffineria di petrolio in Kuwait ed è tornato ad attaccare gli Emirati Arabi Uniti con missili e droni.
In Iran, secondo un rapporto di Amnesty International, si stanno commettendo gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario. In particolare, le autorità stanno reclutando bambini anche di 12 anni per attività militari e di sicurezza. Stando alle prove raccolte per l'ONG, si può parlare di crimini di guerra. Camilla Camponovo, allora, quali sono i dettagli di questo rapporto?
Sì, il rapporto ritrae un quadro molto preoccupante. Le accuse più gravi sono rivolte alle forze militari iraniane e sono di stare commettendo crimini di guerra. La denuncia dell'organizzazione si basa su immagini e video analizzati a fine marzo che mostravano bambini armati con fucili o schierati al fianco delle guardie rivoluzionarie iraniane in posti di blocco, pattuglie e manifestazioni in diverse città del paese. Oltre all'analisi di immagini, anche le prove raccolte sul terreno testimoniano la presenza di bambini soldato. Evidenze che sono state confermate anche da un alto ufficiale dei Pasdaran mentre lanciava in televisione una campagna militare aperta ai volontari dai 12 anni. La decisione di arruolare ed incoraggiare i bambini sotto i 15 anni a partecipare alle campagne militari, secondo il diritto internazionale umanitario, costituisce un crimine di guerra. Il reclutamento dovrebbe essere proibito ai minori di 18 anni. Il rischio maggiore di morte e di lesione a cui sono sottoposti i bambini soldato è legato agli attacchi statunitensi e israeliani a cui sono esposti i bambini mentre si trovano nei pressi dei migliaia di siti delle guardie rivoluzionarie e dei miliziani volontari iraniani in borghese, il gruppo Basij, colpiti quasi quotidianamente. Un quadro che secondo Amnesty richiede un intervento urgente della comunità internazionale per fermare il coinvolgimento dei minori nei conflitti e per garantire il rispetto del diritto umanitario, perché ancora una volta a pagare il prezzo più alto della guerra sono i più giovani.
Grazie Camilla Camponovo. E la guerra in Medio Oriente, lo sappiamo, sta facendo impennare i costi energetici anche in Germania, dove un litro di benzina super è arrivato a costare intorno ai 2,25 euro, il diesel a 2,40 euro. Per risolvere almeno in parte il problema, uno dei 5 consulenti economici del governo tedesco ha avanzato una proposta che però fa storcere il naso agli automobilisti tedeschi. Sentiamo di cosa si tratta da Berlino, Walter Rauer.
L'introduzione di un limite di velocità sulle autostrade tedesche sarebbe un mezzo efficace e immediato per limitare l'aumento dei costi del greggio in Germania. Ne è convinta almeno l'economista ed esperta di politica energetica all'Università di Norimberga, Veronica Grimm. L'unico strumento in mano ai consumatori per contrastare l'impennata dei prezzi della benzina e del gasolio sarebbe quello di ridurre drasticamente i consumi di carburante. E il modo più semplice per farlo è quello di moderare la velocità, viaggiando ad esempio ad un massimo di 100 km all'ora in autostrada e a 30 nei centri urbani. La proposta, avanzata da Veronica Grimm, che fa anche parte del gruppo dei cosiddetti 5 saggi che consultano il governo tedesco in materia economica, è molto semplice e facile da attuare. L'idea dell'economista tuttavia non tiene conto di una cosa: la Germania è l'unico paese in Europa e forse anche al mondo nel quale lungo le autostrade non vige alcun limite di velocità, e per la stragrande maggioranza degli automobilisti tedeschi la possibilità di sfrecciare a 200 km orari sulle autobahnen del paese rappresenta un diritto quasi sacrosanto e inviolabile. Tutti i tentativi intrapresi finora da cancellieri, governi e ministri dei trasporti di introdurre limiti di velocità sulle autostrade sono falliti per via delle massicce proteste degli automobilisti e delle loro potenti lobby. Prime fra tutte quelle delle industrie automobilistiche, che ancora oggi garantiscono un posto di lavoro ad oltre 750.000 persone, e poi quella dell'Automobile Club ADAC, al quale sono iscritti ben 22 milioni di tedeschi.
Un'ultima notizia prima di chiudere: la missione Artemis ora è davvero in viaggio verso la Luna. Nella notte infatti la capsula Orion ha lasciato l'orbita terrestre con una manovra che ha permesso di agganciare la rotta verso il satellite. I 4 astronauti dovrebbero raggiungere la loro destinazione, che lo ricordo è la faccia nascosta della Luna, lunedì. È tutto, vi lascio allo sport.